Il radiogiornale.
Il Canton Vallese ha un villaggio in meno. Blaten, cancellato dalla forza della natura, risulta disperso un 64enne. Il Consiglio di Stato ticinese è il primo esecutivo in Svizzera a chiedere al Consiglio federale una posizione di condanna sulle violazioni dei diritti umani nella striscia di Gaza. Condannato il medico francese col vizio di cui si vantava, la pedofilia consumata. Per lo sport e calcio, il Chelsea ha vinto la Conference League, sconfiggendo in finale il Betis Siviglia. RG Notte, un cordiale saluto da Fabio Degli Antoni per un 28 maggio che si chiude e un 29 che inizia dunque con un paese in meno in Vallese, Blaten. Sono 3 milioni di metri cubi di roccia, sassi a essere scesi insieme al ghiaccio sul villaggio in un sol colpo. La località dell'Occentale è quasi interamente sepolta sotto la frana. Una persona risulta dispersa e un 64enne della zona. Lucia Mottini.
Visibilmente sotto shock, con parole semplici, il sindaco si è rivolto ai concittadini che 10 giorni fa avevano lasciato Blaten sperando di far presto ritorno.
Liebi Blotnerine.
Il nostro villaggio è scomparso, ma sono contento che siate in salvo. Lo ricostruiremo grazie all'aiuto di molti amici.
Das Dorf wieder aufzurichten. Und nach einer langen Nacht es wieder morgen wird.
Accanto a lui ben due consiglieri federali hanno espresso sostegno alla popolazione.
Die Blattnerinnen und Blattner sollen im Löcental eine Zukunft haben.
Gli abitanti devono poter avere un futuro nel Löcental, ha detto Albert Rösti. Quanto a Martin Pfister,
ich kann Ihnen sagen, dass die Armee
ha annunciato l'arrivo dell'esercito ad Armanforte.
Nötige Hilfe leisten werden.
Quello che si è verificato alle 15:30 di questo mercoledì era il peggior scenario studiato.
3 milioni cubic blocche.
Sono cioè scesi 3 milioni di metri cubi di materiale roccioso insieme al ghiacciaio, ha spiegato il responsabile calamità del Vallese, Raphael Majorat.
Alles ist jetzt unten gegangen.
Un evento raro in cui potrebbe aver perso la vita una persona ancora dispersa. Resta da valutare quanto materiale sia rimasto in alto, mentre in basso desta preoccupazione il fiume Lonza. Un'enorme quantità di detriti sbarra il suo percorso.
Das macht ein kleines See, der größer und größer wird.
Si è creato un piccolo lago che diventa sempre più grande, ma per compiere i lavori necessari occorrerà verificare che non ci siano altre minacce provenienti dalla montagna. Ed è solo l'inizio, occorreranno anni prima che un nuovo villaggio di Blaten possa rinascere qui, anche se comune, cantone e confederazione si dicono intenzionati a fare gli sforzi necessari.
E dunque si parlerà ancora molto di questo ormai ex villaggio del comune del Vallese. Passiamo adesso alla società o alle società commerciali elvetiche che hanno intentato causa contro Mastercard e Visa. Si tratta di una quarantina di aziende, tra cui Coop, Selecta e TUI Suisse, che chiedono il rimborso dei danni a causa di tariffe eccessive per le cosiddette commissioni di interscambio stabilite unilateralmente da Mastercard e Visa senza alcuna possibilità di negoziazione e costituirebbe, secondo i denuncianti, a una violazione della legge antitrust. Il nostro paese deve rafforzare i legami economici con gli Stati Uniti e trovare una soluzione ai dazi doganali imposti da Washington. Lo sostiene il Consiglio federale, che ha approvato un progetto di mandato per questi negoziati, ora in consultazione. Da 2 aprile numerose esportazioni sono soggette, ricordiamo fino a nuovo avviso, a un dazio doganale forfettario aggiuntivo del 10% o del 25% per prodotti in acciaio e alluminio, oltre alle automobili e ai pezzi di ricambio. Parliamo di Nicole Lamont, giornalista di Le Temps, sarà la prima donna a ricoprire la carica di portavoce del Consiglio federale, vice cancelliera della Confederazione e responsabile della comunicazione governativa. Attualmente responsabile della redazione nazionale del quotidiano, la 53enne è cresciuta a Sion e ha studiato all'Università di Losanna, dove ha conseguito la laurea in letteratura nel 1997. Di madrelingua francese, vive a Berna. Passiamo adesso a parlare del 38% degli ucraini con statuto S che hanno un impiego, una percentuale ancora troppo bassa però secondo il Consiglio federale che ha elaborato nella giornata da poco conclusa una nuova serie di misure per favorire l'integrazione professionale di queste persone, esclusi però ulteriori incentivi finanziari. Da Berna, Alessio Veronelli.
Almeno una su due, questo l'obiettivo del governo, una persona su due con statuto S in Svizzera da almeno 3 anni, poiché di norma le misure integrative hanno effetto solo dopo qualche tempo, ad avere un lavoro entro fine 2025. Sì, perché l'attuale 38% di tasso d'occupazione per questi ospiti non piace al Consiglio federale, che chiede ai cantoni che non raggiungeranno l'obiettivo di adottare misure supplementari che non siano però degli incentivi finanziari supplementari, già scartati tempo fa in quanto ritenuti inefficaci. A fine aprile il tasso d'occupazione medio generale delle persone con statuto S era del 32% circa e, come detto, del 38% per chi è nella Confederazione dal 2022. Come aumentare però questo tasso? Diverse le proposte avanzate, partendo da un sostegno al riconoscimento dei diplomi, poi migliorare la collaborazione fra aiuto sociale, promozione dell'integrazione e servizio pubblico di collocamento, introducendo ad esempio qui un obbligo di notifica. Creare poi un diritto al cambio di cantone per persone esercitanti attività lucrativa e sostituire l'obbligo di autorizzazione con uno di notifica all'avvio di un'attività lucrativa. Ultima misura proposta, l'estensione dell'obbligo di partecipazione a misure di inserimento o reinserimento professionale alle persone con statuto S senza un impiego.
Si moltiplicano a livello internazionale gli appelli e le prese di posizione che denunciano gli atti di Israele nella striscia e anche all'interno della Confederazione cresce la pressione sul Consiglio federale, criticato da più parti per quella che è definita la sua inazione. Una lettera sottoscritta da 15 organizzazioni elvetiche e numerose personalità, tra queste anche le consigliere federali, ex consigliere federali Ruth Dreyfus e Micheline Calmiere, chiedono maggior impegno da parte del governo per il rispetto del diritto umanitario. A questa lettera se ne aggiunge un'altra, sempre indirizzata al Consiglio federale, da 18 però personalità ticinesi, riferisce Romina Lara.
La lettera di oggi ha voluto prendere posizione soprattutto e in primis in difesa dei diritti umani in un conflitto in cui ad andarci di mezzo tra un'organizzazione terroristica che è Hamas e lo Stato di Israele sono purtroppo i civili, in particolar modo i bambini.
Venerdì scorso dunque a Cassis avete rivolto questo appello direttamente?
Abbiamo segnalato le sensibilità del Ticino e credo che la manifestazione di sabato sia stata poi l'espressione pubblica di questo sentimento in cui i ticinesi sempre quando c'è un conflitto, quando c'è anche una situazione umanitaria di difficoltà vicina o distante, sono molto sensibili, sono molto solidali, ma sono anche molto umani e credo che questo aspetto di queste immagini che toccano i cuori ma anche le teste di molti abbiano comunque fatto una leva nel prendere questa posizione, proprio perché il Consiglio di Stato è sì fatto da Consiglio di Stato con diverse sensibilità politiche, ma davanti a una crisi umanitaria non si può rimanere inutili.
Visto proprio il clima che c'è, non temete di venire in qualche modo accusati di antisemitismo?
Chi mi conosce sa che sono più vicino a un israeliano che a un palestinese, ma davanti a queste immagini purtroppo in questo momento non sono militari o miliziani di Hamas ad andarci di mezzo, sono soprattutto dei civili e quelli che tecnicamente vengono chiamati danni collaterali oggi sono il danno principale di un conflitto che, come sappiamo, poi può avere sempre comunque dei riflessi sul nostro territorio proprio perché siamo alla porta sud della Confederazione nell'ambito dei flussi migratori, lo sappiamo, siamo i primi toccati.
Posso chiedere se è stata una decisione presa all'unanimità?
È una decisione presa dal governo, quindi sostanzialmente è sempre presa in maniera collegiale, in questo senso proprio nell'ambito della ponderazione delle varie sensibilità non siamo entrati in materia di questioni geopolitiche ma solo di questioni umanitarie.
E il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato al Parlamento, invece al suo Parlamento, che l'esercito ha ucciso Mohammed al-Sinwar, fratello dell'ex leader di Hamas, Jihad al-Sinwar e diversi leader uccisi dopo la morte del fratello era considerato il nuovo uomo forte della milizia islamista. Esercito e movimento di Hamas però non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Intanto si apprende che centinaia di residenti di Gaza avrebbero preso d'assalto alcuni magazzini anche di Hamas nei pressi dell'ingresso di un campo profughi, per esempio nel centro della striscia, sottraendo grandi quantità di farina. 5 persone sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. In Francia è stata pronunciata lo scorso pomeriggio la sentenza contro Joël Squanec, il medico che ha abusato di ben 300 pazienti. Da Parigi, la corrispondenza è di Annalisa Cappellini.
20 anni di carcere per stupro e violenze sessuali su 300 persone. È questo il verdetto pronunciato dal tribunale di Vannes, in Bretagna, nel nord-ovest della Francia, per il caso di Joël Lesquarnec, l'ex chirurgo pedofilo che per 25 anni commise abusi, stupri e molestie nel silenzio degli ospedali della Bretagna. La maggior parte delle vittime erano minorenni. L'ex chirurgo, oggi ultra settantenne, ha operato per decenni in strutture pubbliche e private, occupandosi spesso di bimbi con l'appendicite e abusando di loro mentre erano sotto anestesia. A convincere i giudici a condannare Lesquarnec alla massima pena è proprio la particolare gravità dei fatti commessi, sia per il numero di vittime che per la loro giovane età, ma anche il fatto che le violenze fossero compulsive. Delle violenze documentate nei minimi dettagli dallo stesso Joël Lesquarnec, che per decenni ha annotato nei suoi quaderni le iniziali delle sue vittime accanto agli abusi commessi. Lasciatemi l'opportunità di diventare migliore e di riconquistare quella parte di umanità che mi è così tanto mancata. Questa è stata la richiesta ai giudici da parte dell'imputato. Imputato che nei suoi appunti si definiva fiero di essere un pedofilo.
La Russia propone un secondo incontro per negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Anche il capo delegazione russo per i negoziati con Kiev, Vladimir Medinsky, ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico col ministro della difesa ucraina Rastam Umerov, durante il quale ha proposto data e luogo precisi per un nuovo incontro e lo scambio dei rispettivi e cosiddetti memorandum. E dai memorandum che dovranno essere presentati a quello che ci racconta Patrick Locatelli, sì, perché sono in arrivo le notizie sportive.
Bene ritrovati, il Chelsea ha vinto la Conference League battendo in finale a Breslavia in Polonia 4-1 il Betis Siviglia. I londinesi conquistano così anche il terzo trofeo europeo dopo le 2 Champions e le 2 Europa League, diventando il primo club a raggiungere questo traguardo. Alla Roland Garros di tennis avanzano al terzo turno Alcaraz, Rune, Paul e Musetti. Fuori a sorpresa Ruud e Tsitsipas. Nel tabellone femminile eliminate le due svizzere, Golubic da Anisimova e Teichmann da Sabalenka. Non ci sono più rossocrociati a Parigi, avanti anche Swiatek e Paolini. La 17ª tappa del Giro d'Italia con scalata al Mortirolo e arrivo a Bormio dopo 155 km è stata vinta dalla maglia rosa Isaac del Toro, che oltre a conservare il primato in classifica ha rimpolpato il suo vantaggio a 41 secondi su Carapaz e a 51 su Simon Yates.
Solo una notizia che riguarda una scossa tellurica accaduta più o meno una mezz'oretta fa nel sud dell'Iran di 5,5 sulla scala Richter, e se ci dovessero essere problemi riguardanti feriti o distruzione sicuramente vi informeremo nei prossimi appuntamenti informativi. Altre notizie non ce ne sono, quindi passiamo al quello che ci dice Meteo Svizzera per il giovedì di 29 maggio, cioè giorno dell'ascensione. Ci fa sapere che le ore notturne saranno nuvolose al sud lungo le Alpi, pioggia a nord, anche lì piove. In pianura passaggio poi a tempo asciutto, la giornata inizierà con qualche nube residua, poi sarà soleggiato con minime inizialmente tra 11 e 14 gradi, massime fino a 22 e addirittura toccheranno i 27 gradi ma al sud delle Alpi. Un'occhiata all'evoluzione in tutta la Confederazione: venerdì e sabato soleggiato e caldo, possibili temporali isolati in montagna, domenica meno sole e possibili rovesci pomeridiani, grigio e uggioso anche lunedì. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola la chiave evidentemente RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Yari Salvagno, regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.